Ho accennato all'inizio come questa vicenda, questo incontro ci porta molto indietro nel tempo, fino al principio, ci porta alla prima pagina della vita, ci porta all'alba della conoscenza del male, serpente aggiudicata, e quindi al grande disastro di una comunione che si interrompe tra Dio e questa creatura speciale, che quindi è tanto diversa da tutte le altre creature del potere, ordinatamente, secondo il loro genere, la loro specie, con una grande armonia interna. Poi, all'ultimo giorno, forse un po' per stanchezza, perché anche Dio si stanca, decide di fare una cosa diversa, una cosa nuova, senza non la facciamo così. Questa la facciamo a nostra immagine di somiglianza. E così ha creato questa strana faccenda che siamo noi. Ricordate, da una parte una statuina di terra perché siamo come tutte le altre creature, ma poi dentro ci soffiamo la vita. Quindi siamo inevitabilmente una creatura strana. Una persona di pensiero di qualche secolo fa diceva che siamo sicuramente la prima di tutte le creature perché siamo qui. Tutte le altre creature sono tranquille della loro natura, noi no, noi siamo qui. Ricordo sempre quasi con nostalgia certi litigati che facevo a 12 anni con mio padre perché gli dicevo che musicava moltissimo con le moglie. Lui si raccavava con una tesi quasi entusiasta, diceva sì, ti capisco, però siccome avevamo in una stanza una figura del trisnonno, lui mi diceva ma però se non ci avessi più il cambio potrei portarlo al trisnonno angelo, insomma, come dici, capivo che non mi soddisfava. Perché noi abbiamo tutti questi effetti, anche questa sera, sicuramente ognuno di noi è venuto a questa bellissima assemblea, con la sua storia, con i suoi pensieri, con le sue speranze, le sue preoccupazioni, ero sempre con l'impressione che bisogna andare avanti, non siamo ancora arrivati, sia per il dispiacere che abbiamo per i quali abbiamo combinato, sia per il desiderio che sta riprendendo luce, muore se ha, via via, non siamo mai arrivati. Ecco, questa creatura strana che lui ha fatto perché voleva scendere un giorno nel giardino e conversare con questa creatura, la perduta. Una mattina è sceso nel giardino, recentemente il Papa ha ricordato questa domanda che Dio fa, dove sei? Perché non l'ha trovato più. L'errore ingannano il trattamento, avevano segnato paura, vergogna, si erano nascosti. Perdono il paradiso. Ma in quello stesso luogo lontano della vita lui dice li vado a cercare. Li vado a cercare. E questo è molto importante perché Dio ci vuole molto bene. Oserei dire questa sera il motivo della donna samaritana che è proprio innamorata. E quindi Dio incomincia la grande ricerca di questa creatura amata e amata. È una ricerca che è difficile di fare. Si accorge che appena fuori dal bacino del giardino la strada precipita in discesa. Perché è stato un precipitato per uscire dal giardino. Dopo il capitolo in cui si racconta che avevano sbagliato, avevano mangiato quel frutto, nel capitolo successivo il fratello grande e quindi il fratello piccolo non possono parlare, non uccidere. È la cosa più precipitata della storia. Ma Dio si adegua e quindi la ricerca di questa creatura amata e perduta lo porta a farsi anche lui sempre più piccolo, sempre più contenuto, perché all'inizio si era presentato con togli e fulmini, ma gli ebrei avevano preso paura per un momento collocato, che era Mosè con 10 compagni, tu non ce la sappiamo. E allora c'era stata una pedagogia della piccolezza in Dio e per non perdere di vista questa creatura che bisognava trovare sia adeguato sempre di più alla nostra potenza. Finché a Natale abbiamo fatto festa perché il Verbo si è fatto carne e perché Dio è diventato uno di noi, quel piccolo bambino. Ci avviciniamo alla Pasqua e nella sua presenza di padre, quel piccolo bambino che è diventato grande, ha lasciato la parola e i segni grandi della sua volontà, della potenza del suo cuore, darà la sua presenza e salirà sulla croce. Con una promessa, perché questo figlio sempre per la gente lo ritrovava, e io quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me, se mi vuole tutti. È venuto perché il padre, prepotentemente, li vuole tutti a casa, li vuole portare tutti a sé. Ecco, noi ci troviamo precisamente in questo punto. E c'è un'osservazione di aria che non è la più osservata, perché descrive questo Gesù come affaticato nel viaggio. Ecco, adesso mi pare che sia più semplice capire perché è affaticato e per quale viaggio. Il viaggio che si è fatto dal padre in questo precipitare alla ricerca della creatura madre perduta fino alla nostra carica. Il viaggio è stato lungo ed è singolare anche l'ora si trova questo Gesù stanco seduto accanto al paese. È mezzogiorno, dice la tradizione italiana, le traduzioni antiche dicono è l'ora sesta. L'ora sesta è l'ora della croce. E quindi questo essere il suo stanco è assegnato. C'è già tutta la preparazione per quello che nelle prossime settimane non c'è più. Un amore appassionato fino alla passione, un amore radicale fino alla morte. Nella lingua italiana, la parola resta, è un po' rimasta questo, no? Ti voglio un bene da morire. È dunque quello. Questo bene da morire che Dio ci vuole. Per cui quando voi vi stacco seduto sul luogo del pozzo e dice, dammi da te. Sant'Agostino, forse un po' maliziosamente, ma con quale verità, dice, sì, in realtà, assegnati a te. Perché, certo, anche noi abbiamo assegnato, ma non è confrontato con l'assegno d'amore che Dio ha nei confronti dell'umanità. Si può pensare che tutto il libro della Bibbia è la memoria di questa ricerca appassionata che Dio ha fatto. E quanto anche si osserva, magari anche la Bibbia ha delle pagine di violenza, di lussuria, strane, insomma, come mai è il libro di Dio? Certo, il libro di Dio. Ed è questo Dio che non ha temuto il male, ma noi siamo precipitati, viviamo e entra nella storia così com'è. Ti vuole bene così come sei, non come dovresti essere, perché sennò non dovrebbe voler bene nessuno. Invece di siamo questa sera, ci vuole bene e vuole bene a ciascuno di noi così come sia. In questo senso, appunto, accennavo all'inizio, la donna di Samaria ci rappresenta tutti noi, rappresenta la nostra umanità. La nostra umanità che anche lei è sì. Forse non riesce sempre ad avere il segno di Dio identificato, ma in ogni caso chi non ha sede di pace, sede di gioia, sede di riconciliazione. Chi non ha dovuto portare a casa dall'ospedale un esame difficile, che denuncia una ferita, quindi una preoccupazione, che facilmente diventa angoscia. È bello, no? Che tutte le volte che nella nostra giornata iniziamo la preghiera, abbiamo come suggerimento dalla Chiesa che il primo versetto del Salmo 70. Dio, chi mi ha salvato? E se c'è uno che ti risponde dice, vieni presto. Noi siamo così, siamo così. Siamo salvati di Dio e lo siamo a partire da tutti i limiti, le ferite, le mani, le speranze e le povertà della nostra vita. E d'altra parte però bisogna dire, no? E quindi è interessante quello che lei, che sulle prime, come avete visto, è sulla difensiva, no? Quindi è tutta disinvolta. E quindi gli fa la prima domanda, lo so, tu sei giudeo, io sono samaritano, non ti abbiamo d'accordo, come mai mi chiedi da bere? E poi tu avanti ti dirà, c'è il punto dell'acqua, non hai neanche la parola, è tutta sicura perché ha la sua parola. Però è immediatamente comincerà a smontare per queste false sicurezze. E quindi lascerà queste apparenze e entrerà sempre di più nel riconoscere la sua domanda. Sua sede, il suo bisogno. risponde sempre. Per cui in realtà il testo della Trinità ha sempre ritorno, è un testo funzionale. Questa sera della Pasqua che andiamo davanti, noi celebriamo in realtà l'attesa di quello che è il cuore della Pasqua. Perché qual è il cuore della Pasqua? È la riconciliazione, è la riconciliazione dell'amore. E questo Dio che si è fatto piccolo per venire nella nostra misura e per poterci prendere per Padre. E per consegnarci i comandamenti, che è il primo dei comandamenti è l'unico, e cioè che bisogna amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima. Perché Lui ci ama con tutto il cuore e con tutta l'anima. E con tutta la vita che lo ha dato a Dio. In Gesù Dio ci dona la sua vita. E svolgerci dentro di noi. È l'altro volto del comandamento. Ed è quindi un'unzialità grande, una comunione finalmente ridonata e ricevuta, e la vita cambia, perché altrimenti siete soli e siete soffocati alla paura della morte, alla paura del male, e invece no, non è così. È venuto in mezzo a noi per farci soli. La vita cristiana è fondamentalmente una vita cristiana, e ognuno in un modo o nell'altro è chiamato a celebrare le nozze della sua vita, che sono il suo rapporto con questo Signore che è venuto a incontrarci e a sollevarci. Dunque, ecco, e lui allora a questo punto passa subito dall'altra parte. Lui che diceva da tre sedi, le risponde quando le dice: ma come fai a non prendere l'acqua, non hai la prova? Se tu sapessi che ti chiede l'acqua, devo sentito anche la bellissima canzone di Che è che ti chiede la mia vita? Che lo chiederesti, e lui ti darebbe quest'acqua di vita, che è diversa da quella del pozzo, eh? Il pozzo è quello di Giacobbe. Allora il pozzo di Giacobbe rappresenta quell'acqua che ha dissetato il padre nel deserto, e poi in attesa di questo Messia che doveva venire, ma deve venire, è veramente lo sposo, è il Salvatore, è la salvezza. E l'ha compreso dissetato da questa cosa del pozzo. Questa cosa del pozzo è la legge della formulazione e nell'immaginazione della scrittura. È vero, di cos'è? Perché bisogna continuamente tornare per la parola, comandamento per comandamento, disposizione per disposizione. Invece, dice Gesù, l'acqua che Dio ti dà è un'acqua così preziosa che non sia possibile. Anzi, dice addirittura, se si deve in quest'acqua, uno diventa una sorgente di acqua, sta diventando verso la vita. La meraviglia di questa vita nuova, per cui da nascere in te, questa ricerca effettivamente di una felicità e di una pace che nessuna cosa ci può dare, addirittura una foto, una foto. Mi piace pensare come ognuno di voi, nella sua casa, nella sua vita, nelle preziose tante, nelle sue relazioni, è una fonte di acqua, acqua viva verso te. Non solamente ci ha riempito di bene, ma fa di noi delle sorgenti di bene. Quanto bene per vivere nel mondo, di quello che avviene molto male, sì, certo, che avviene molto male, ma è un difficile. Riguardo al mondo e al mondo. Solo che mentre il grande male cerca di fare pace nelle notizie dei giornali, il grande bene, come è sempre la cosa, ha una descrizione fino alla sicurezza. E quindi va bene la cronaca, perché è più tentatura il linguaggio dei fuori, quella liturgia che ognuno di noi ha sperato, perché questa sera. Ma a questo punto allora bisogna che tutto si chiarisca un po'. E lui ancora una volta, come cambiato il discorso, e dice allora, va a chiamare il marito. Ma c'è come un marito? Dice, questo è il punto di marito. Di marito ne hai avuto cinque, e quello che è adesso non è il tuo marito. In questo è il punto di marito. Però capite che cosa emerge, no? In questo. Non è marito, ma chiamare tuo marito, non è, questo non è dunque c'è l'attesa del secolo, chi è lui? È lui lo sposo, è lui lo sposo di Santa per l'intera umanità, è lui che dal nostro battesimo per tutta la nostra vita si fa sposo intimo alla nostra vita, più intimo di quello che possiamo essere a noi stessi. Lui è la comunione di amore che ci dà strappare la solitudine di tutta la vita e che ci consente di dire che il Signore è con te. Cioè, il Signore è con te. Ecco, allora si sveglia completamente di là. Qual è la nostra vita che il ricordo con la donna di Samaria pone e pone anche a noi la testa a Pasqua. Che cos'è Pasqua? No. Finalmente il ritrovarsi, lunghissima la crociera, lunghissima anche la profezia, che in mezzo a tutti i nostri quadri, i nostri stati, i nostri dubbi, bisognerà arrendersi a una buona. Anche perché, appunto, come dicevamo, di questo cuore per tutti, anzi, fa anche delle differenze. Non è a caso che la donna che ha incontrato l'Evangelista Giovanni per parlarci di tutto questo non sia un ebreo, non sia una donna dopo colore di virtuosa, evidentemente, non sia una donna umile, così che ognuno di noi può trovare se stesso ma anche la sua dignità. E quindi la rassicurazione che il Signore ti vuole bene, posso dire fino all'innamoramento. Mia madre faceva una solenne riunione di tutti i miei figli a lunedì di Pasqua per dire che fino a giugno non ci si poteva innamorare. Siamo già diventati, noi siamo una famiglia più umanistica, quindi non perdete la testa. L'innamoramento è un po' perdere la testa. Ora, non sarebbe rispettoso di tutti, però certamente è importante tenere conto di questo. Che noi sì, forse un po' vogliamo bene, abbiamo qualche riconoscenza, anche questa sera c'è un desiderio di ripetiamo, bellissimo, per me è bellissimo, forse di lì, poi essere qui, sono contentissimo, ma no? È tutto molto piccolo rispetto alla potenza della potenza, è vero adesso. Sapete quella piccola parola del Vangelo, che raccoglie in tre battute tutto quello che questa sera cercava di dirci. Ed è la parola della pecora. La parola della pecora va in tre versetti. La prima è una domanda assurda, perché dice: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto, sui monti, per andare a cercare la pecora? Nessuno. Se quella è nata, se quella pecora ci vuole tutta pazienza, nel bilancio della legge, insomma, cosa succede? Non è proprio la madre, invece lascia la parola e la lancia. La seconda frase è forse ancora più strana, perché la gente, ma che fa? Finché non ha trovato, o finché non ha trovato. Tant'è che noi siamo tutti dei ritrovati, e ognuno potrebbe raccontare la vicenda del suo perdersi e di come non una volta sola, ma ormai infinite volte, il motivo di venire a cercare e mi ha trovato. I teologi, io farei tre ore sulla teologia dell'inferno, non lo lasciamo alle sue preoccupazioni e siamo contentissimi perché sappiamo che lui è bravissimo a cercare. Vuoi che non ti trovi? E quel tuo figliolo che in questo momento pensi un po' al viaggio della notte e quindi il tuo cuore un po' strappato perché ti continua a correre dietro, ma tu lo sai, lo stai cercando e lo cercherà assolutamente finché non lo trova, lo cercherà. Pace. La terza frase è un po' più strana perché dice che la gente trova, sapete come era per no? E cosa fa? Tutto contento si mette in spalla. Non ci dice se anche la pecora era così contenta, ma l'amore di Dio ha questa caratteristica, è potente, ma è anche potente, quindi lui è contentissimo da aver trovato, porta la sua pecora a casa, va da sé. morte, che si vogliono tentare, che costa 100 volte la notte a ma va bene così, perché c'è più gioco che c'è per un peccatore di trovare, che per 100 luci di non avere bisogno, per non avere la giusta, per non avere bisogno di essere sentati. Ma tutti siamo così, come la donna samaritana, anche te, trovare. Vedo che sei un po' poi molla di tanto, si dimentica quasi della sua parola e con le città ho trovato uno, ma dentro e questo l'avrebbe ben sviluppato, perché abbiamo detto il Vangelo ci dice che come chissà, ci dice che certamente le nostre mancanze, le nostre ferite, e ci dice che la nostra parola ha detto tutto quello che ha fatto, che si è triste. E a questo punto per me vuol dire proprio che sì, quello scorso, tutti a sentire. E tutta la città, per la parola di questa donna, esce, è stata ferma. E lui sta facendo. Poi quando lui si chiama, dicono alla donna, non è più stata la parola della vita. È perché anche noi abbiamo visto il vento. Anche noi, lui lo stesso. A vedere e a credere che veramente lui è la nostra salvezza. Ed è questo amore generoso e strano, perché l'amore che lui riversa su di noi non si può in noi stessi isolandoci, ma assolutamente non riesce. Ti rimette nella storia con uno sguardo nuovo, con un cuore nuovo, con una speranza più grande, con la possibilità di pace per la terra, con una familiarità che tu non stai sempre a te, con tutto. Ho presente un articolo che mi ha fatto pensare a Gerusalemme, che è andato stamattina, ho trovato un soldato che punta una mitragliatrice verso il letto di un bambino. Dio mio, ma come si fa? Non si può più. Perché c'è stato questo avvenimento, perché siamo usciti dalla città e l'abbiamo conosciuto e così non possiamo che vediamo la vita di tutti e com'è bella. E noi come siamo perfetti neanche come siamo noi amati. Questa è la parola forte, questo è quello di questo strano soggetto che è venuto dall'Argentina per la parola e dovrebbe stare dicendo con grandissima qualcuno che ci parlava di lui questo giorno dice, ma perché Dio è misericordia. E più la ferita è profonda, più lui stima. E più tu sei lontano, più lui dice. Per cui vuol bene a tutti, ma con delle preferenze. Certo, con delle preferenze. Perché tu ferito, perché tu povero, perché tu qui, perché tu lontano. E il sentimento che abbiamo anche noi. Poi un temporale c'è per noi nel corso, tutti contenti perché uno è lì, ha fatto tutto lui, e si è stato fatto per chiacchierare di signore. Se parliamo della Paola, che era una cosa di fatto, e si è fatto una cosa incredibile, che a noi siamo cinque, che ognuno dei cinque, lei ha detto, io voglio bene a tutti i miei figli, però attento, non dire quello, ma nessuno vuole bene con me a te. Però quella sentita, ma l'ha detto tutto, ma non so che è per quel bambino, con il pelo dei denti, adesso andiamo dalla vecchia, a dirlo, con l'idea di dare una sanità, e lei ci ha dato la carne passata, ma lei dice, tu sei qui, che credo sei, ma non lo sa che Dio ha sempre di amore e di predilezione, per cui ognuno nel predilezione, niente. Come è prezioso la vita, è prezioso di se stesso, no? È prezioso perché ama. E questo amare che ci ha, ci riempie di regali. Come vedeva l'angelo quando entrava dalla ragazza di Nazareth e la salutava dicendo la prima, sei pieno di regali il Signore. E mi pare che sia, vada celebrando attraverso questa figura, insieme in questa strana figura di famiglia, questa strana famiglia che viene se dopo te ne conquista dall'amore di Dio e la grazia. Ci prepariamo.